Alle 19.41 del 19 marzo 2001, Cinzia Banelli, la compagna So, in attesa in via del Borgo di San Pietro, attiva una scheda di cellulare per poi spegnere immediatamente il telefono. È la firma che le Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente pone sull'omicidio del professor Marco Biagi, che avverrà mezz'ora dopo circa in via Valdonica. Con quella scheda, infatti, il giorno seguente Marco Mezzasalma spedirà a 530 indirizzi di posta elettronica il testo della rivendicazione dell'azione disarticolante, termine brigatista per indicare l'omicidio del consulente del Ministero del Lavoro. Alle 20.10 del 19 marzo, Mario Galesi e Roberto Morandi attendono Biagi davanti casa in via Valdonica, coperti da caschi integrali. Mentre Morandi tiene acceso un motorino, l'altro esplode 6 colpi. Diana Blefali Merazzi ha seguito il professore dalla stazione fino a casa, comunicando via radio con gli altri. Nadia Lioce e Cinzia Banelli sono i pali, a controllare gli accessi a via Valdonica. L'azione è terminata. Buonanotte, si dicono in radio i brigatisti. È il segnale per abbandonare la zona e tornare, per molti di loro, alla vita di normali impiegati, radiologi, infermieri. Sentiamo Massimo Angeli, ricercatore del CEDOST, Centro di Documentazione Storico-Politica sul Terrorismo e la Violenza Politica di Bologna.
Persone che sicuramente non si erano distinte per qualche motivo particolare, ma che anzi tendevano a passare in maniera assolutamente anonima. L'attività brigatista era parziale per la maggior parte di loro. Tutti avevano una famiglia ignara, erano persone che giravano con i propri documenti e che appunto svolgevano una vita normale sotto tutti i punti di vista.
E com'era strutturato il gruppo?
In totale le BRPCC, perlomeno per quello che sono state le rilevanze delle indagini, hanno mostrato essere composte da non più di una quindicina, 20 componenti e quindi estremamente poi chiuse, isolate diciamo così da un contesto sociale. Solamente 2 dei brigatisti individuati erano militanti a tempo pieno, questi erano Lioce e Galesi, questi erano anche posti al vertice dell'organizzazione, erano loro che appunto determinavano ruoli e iniziative.
Cos'è che ha segnato una svolta nelle indagini?
Sicuramente il fermo casuale della Lioce e di Galesi sul treno Roma-Arezzo il 2 marzo del 2003. In quell'occasione, nel conflitto a fuoco che poi vide appunto la morte di Galesi e dell'agente della polizia ferroviaria Petri, fu possibile arrestare la Lioce, ma soprattutto venire in possesso di tutto il materiale che i due stavano trasportando in quel momento. Mi riferisco in particolare a cellulari o a palmari, computer portatili. È stato poi il lavoro certosino della polizia su questo tipo di materiali che ha permesso di ricostruire tutto l'organigramma dell'organizzazione e anche successivamente i movimenti dei singoli individui.
Nel dicembre scorso il processo d'appello ha confermato gli ergastoli per Mezzasalma, Morandi, Blefari Melazzi e Lioce, mentre la pena per Boccaccini è stata ridotta a 21 anni. Un processo che viaggia spedito su sentenze già scritte, vista la mole di prove contro i brigatisti. Tuttavia, restano ancora alcuni lati oscuri, a cui gli inquirenti non hanno saputo dare una risposta, tant'è vero che in procura a Bologna c'è un'indagine bis sul caso. Prima domanda fra tutte, sono stati catturati tutti? Gigi Marcucci, cronista dell'Unità.
Si sa che mancavano all'appello alcuni personaggi, il personaggio che segnalava a Modena i movimenti di Marco Biagi, quantomeno non è mai stato identificato, il che può voler dire 2 cose, che è tra i brigatisti arrestati ma non si sa che è lui, oppure che è ancora a piede libero. Si sa che era in corso nel momento in cui scattarono gli arresti un'attività di reclutamento da parte di Cinzia Banelli.
C'era anche qualche testimone durante il processo che parlava di un terzo uomo in via Valdonica a viso scoperto. Si è riusciti a ricostruire?
No, da quello che so io no, non si è riusciti a capire. Può darsi che La terza persona vista fosse effettivamente un brigatista, può darsi anche che fosse un passante, ecco.
Le armi del gruppo della Lioce non sono state ritrovate, la Banelli parlò di vari arsenali sparsi nelle campagne fiorentine, però al momento le armi ancora non sono state trovate.
No, assolutamente, quindi è chiaro che qualcuno ancora in circolazione deve esserci. Ci sono ancora alcuni aspetti che non sono stati chiariti. Uno di questi aspetti è una telefonata strana che avviene nell'estate del 2001, all'inizio dell'estate 2001, tra il cellulare della Lioce e un'agenzia di investigazioni. La magistratura ha fatto accertamenti, però non è chiaro quali siano stati gli esiti. Si sa che un locale di questa agenzia investigativa era stato affittato o subaffittato a un amico di Mario Galesi. Ecco, anche qui, attenzione, questa circostanza potrebbe trovare una spiegazione banale oppure potrebbe avere una spiegazione un po' più complessa. Il problema qual è? Che ancora non si sa quale sia la spiegazione. Diciamo che i lati oscuri, alcuni sono quelli che prima elencavi tu, cioè le armi sono sparite, quindi qualcuno le ha fatte sparire. In secondo luogo ci sono queste zone di oscurità che vanno illuminate col buon senso, senza correre dietro a scenari, a dietrologie. Se c'è una spiegazione banale, bisogna che prima o poi questa spiegazione banale diventi di dominio pubblico. Uno degli aspetti che spesso viene dimenticato è un aspetto secondo me centrale in questa vicenda, cioè se Biagi non fosse stato lasciato solo, cioè se a Biagi non fosse stata tolta la scorta, Biagi oggi sarebbe ancora vivo.
Nel giro di 4 mesi, dal giugno 2001 all'ottobre 2001, al professor Biagi venne revocata la scorta nelle città dove lavorava e viveva: Roma, Milano, Bologna e Modena. Scorta revocata nonostante le sue ripetute richieste di protezione e il fatto che si sentisse minacciato da tempo. Libero Mancuso, presidente del Tribunale di primo grado, nelle motivazioni della sentenza contro i brigatisti scriveva così:
va anche ricordato che l'allora titolare del Dicastero degli Interni si lasciò andare a sprezzanti giudizi verso la vittima, a cui il suo successore avrebbe potuto pubblicamente porre al riparo, cosa che non ha ritenuto di dover fare, nonostante l'occasione offertagli da questo processo. Solo il sottosegretario di Stato al lavoro Maurizio Sacconi, delle tanti parti civili governative, ha inteso essere presente per ricordare con accenti commossi in quest'aula la figura eletta del suo amico professor Marco Biagi, rammaricandosi del fatto che non venne realizzato tutto il possibile per tutelarlo. Affermazione ancor più amara ove si leggano le parole di Cinzia Banelli, più volte ribadite, secondo cui in caso di presenza di scorta l'omicidio non sarebbe stato eseguito per l'assenza di capacità militari nell'organizzazione brigatista.
Il 15 marzo 2004 il presidente dello SDI Enrico Boselli e il senatore DS Walter Vitali rilanciano la proposta di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle colpe di sistema sulla mancata scorta di Biagi. Da allora niente è stato fatto. Walter Vitali, senatore dei DS.
Purtroppo la commissione d'inchiesta non fu istituita. E poiché in questa legislatura vedo difficile istituire commissioni d'inchiesta di questo genere, ho accolto l'idea che anche il governo ha in un qualche modo fatto propria di una indagine conoscitiva in commissione. Ne stiamo ragionando e credo che potrebbe essere svolta. L'indagine conoscitiva ha praticamente la stessa efficacia e consente di avviare il tutto senza bisogno di una legge.
Quali sono le resistenze maggiori all'istituzione della commissione?
Nella scorsa legislatura la resistenza era quella del governo, che non ne voleva sapere. Tutti ricordano il comportamento vergognoso dell'allora ministro Scajola. È vero che poi il ministro Pisano fu più disponibile, anche la necessità, la volontà di fare luce, ma insomma ci fu comunque la chiara opposizione ad ogni idea di commissione d'inchiesta.
Ma secondo lei c'è una responsabilità politica dietro la mancata scorta?
Ma sicuramente la responsabilità politica è di chi in quegli anni, e quindi parlo degli anni appunto del governo Berlusconi, ha lasciato solo un collaboratore così prezioso come Marco Biagi, nonostante i reiterati appelli, le reiterate richieste di protezione e nonostante che i servizi di sicurezza avessero chiaramente, credo il rapporto del SISDE era del gennaio-febbraio del 2002, quindi un mese prima della sua uccisione, indicato Biagi come uno dei possibili obiettivi del terrorismo delle Brigate Rosse. E quindi la responsabilità sicuramente c'è anche di chi aveva lasciato che tutto fosse deciso a livello locale senza minimamente intervenire. La magistratura ha parlato chiaro, negli atti giudiziari si parla di un sistema che appunto consentiva una situazione abnorme, ecco, questo è il termine che è stato utilizzato.
La Procura di Bologna aveva aperto un'inchiesta per chiarire le eventuali responsabilità sulla mancata protezione del professor Biagi. Emerse una serie di errori, mancate comunicazioni tra gli organi competenti e sottovalutazioni del pericolo che correva il giuslavorista. Tutte cose che però non furono sufficienti per arrivare ad un rinvio a giudizio per nessuno degli indagati, che erano il capo dell'antiterrorismo Stefano Berrettoni, il suo vice Carlo Di Stefano, il questore di Bologna Argenio e il prefetto Iovino. Nel luglio 2003, dopo un anno e mezzo dalla sua apertura, il procedimento è stato quindi archiviato.